Radio Incredibile presenta
AXL.
Ascoltare per leggere.
Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui con un ospite d'eccezione, un napoletano doc. Siamo al freddo davanti a un locale di San Benedetto e l'autore è Pino Imperatore, un giornalista e autore di varie pubblicazioni comiche e umoristiche. Buonasera Pino.
Ciao.
Allora, il tuo ultimo libro, Allà, San Gennaro e i tre kamikaze. Già il titolo non farebbe presagire una tematica importante, quale invece è quella che hai deciso di trattare nel libro. Il tema è molto forte, è un tema contemporaneo, sicuramente un tema decisamente internazionale. Stiamo parlando del terrorismo islamico e la chiave di lettura tocca anche l'aspetto sicuramente socio-antropologico, però possiamo dire che questo tema è piuttosto esplosivo e ci possiamo anche scherzare su, perché il taglio, l'ironia, l'umorismo con cui hai deciso di trattarlo è quello che poi mette in evidenza l'innata e spontanea napoletanità e verace. E tu hai detto che per scrivere questo libro è stata necessaria un'operazione difficile. A cosa ti riferivi?
Mi riferisco al fatto che la tematica appunto è scottante, attuale, ha a che fare con il terrorismo di matrice jihadista, ha a che fare con la religione anche islamica, quindi la mia prima preoccupazione, non solo mia ma anche della casa editrice Mondadori che mi ha pubblicato il romanzo, è stata quella di non offendere assolutamente gli islamici e la loro religione. E di raccontare una storia che prende spunto purtroppo da una serie di fatti tragici che sono avvenuti in Europa negli ultimi anni, gli attentati compiuti da tanti ragazzi kamikaze che hanno fatto centinaia di vittime in nome di un Dio che secondo me non ha mai ordinato loro di uccidere, perché io sono convinto che nessun Dio abbia mai ordinato ai suoi seguaci, ai suoi adepti di uccidere altre persone in suo nome.
E poi tra le motivazioni, la motivazione religiosa non è tra i primi posti, no?
Assolutamente, secondo gli esperti se non proprio agli ultimi posti, ma comunque quasi, le motivazioni sono altre che spingono i kamikaze, questi ragazzi a radicalizzarsi e poi a uccidere in nome di Allah.
E quali possono essere? Quali sono anche in base?
Emarginazione sociale. Loro, la maggior parte dei casi, vivono esperienze appunto di emarginazione, di mancata integrazione, sentono una scissione forte al loro interno tra l'educazione che hanno ricevuto dai padri, anche dai nonni, e invece il mondo occidentale, la cultura occidentale che li ha assorbiti e li ha cerca di integrarli. Questa è la principale motivazione, ma ce ne sono anche altre che riguardano aspetti di carattere psicologico, la disoccupazione, la non accettazione da parte degli occidentali del loro modo di vivere e di pensare. In ogni caso, a partire da queste considerazioni, ho inventato la mia storia, ho inventato la trama di questo romanzo ambientato a Napoli, ipotizzando l'arrivo di tre appunto kamikaze che dopo un periodo di addestramento vengono inviati a Napoli, la città secondo me più complessa e anche più bella del mondo, dove si troveranno a fare i conti con ciò che avevano solo ipotizzato e immaginato.
Perché hanno sottovalutato Napoli. Napoli manda sistematicamente in fumo tutti i loro piani. Raccontaci un attimo di questi tre protagonisti.
Sono tre ragazzi, si chiamano Amira, che è una donna, Salim e Faisal. Amira è la più arrabbiata dei tre perché quando era bambina ha perso l'intera famiglia, i genitori e due sorelline piccole durante il tristemente noto bombardamento di Fallujah. Da allora ha cominciato a odiare l'Occidente e poi una serie di altri fatti che hanno riguardato la sua esistenza l'hanno portato a questa scelta estrema di entrare in un gruppo di miliziani jihadisti. Faisal, che è uno dei due maschi del terzetto, è il primo e unico esempio al mondo di terrorista raccomandato.
Stato.
Perché non essendo portato per la violenza viene scartato per due volte da
c'è anche
quando tenta di entrare.
Ah, ci sono proprio i selezionatori.
Sì. Quando tenta di entrare in un campo di addestramento, al terzo tentativo, prima di fare il terzo tentativo, chiede la raccomandazione a un suo zio predicatore radicale che lo aiuta ad entrare in queste milizie dei cosiddetti soldati di Allah. Il terzo è il più sventurato, sfortunato e imbranato dei tre ed è tra l'altro proprio il capo missione, si chiama Salim, e a lui viene affidato il compito più difficile, che è quello di preparare un attentato su un mezzo di trasporto partenopeo.
Eccolo.
Utilizzare i mezzi di trasporto a Napoli.
Posso immaginare.
È una delle esperienze più difficili che un essere umano possa vivere nella sua vita. Lo dico da napoletano anche con affetto. E lui comincia a girare su treni della Circumvesuviana, della Cumana, della Metropolitana, prende i traghetti e gli aliscafi che portano sulle isole del Golfo e veramente vive esperienze tragicomiche, incredibili.
E tra le esperienze tragicomiche, adesso non so se quale dei tre personaggi, c'è quella del ragazzo che ha bisogno di materiale elettrico.
Sì, è proprio lui, è proprio Salim.
Ah, ecco, raccontaci di Salim.
Per dei motivi particolari lui non è riuscito a procurarsi i detonatori che deve collegare alle cinture esplosive, però ha imparato nel campo di addestramento a realizzarli artigianalmente. Ha bisogno però di materiale elettrico, per procurarselo esce dal covo una mattina, entra in un bar napoletano e fa una domanda molto semplice che dovrebbe essere, diciamo.
Aspetta un attimo, semplice. Fai la differenza tra la domanda semplice fatta a, diciamo, al milanese e la stessa domanda fatta al napoletano.
Sì, perché a Napoli chiedere anche una semplice informazione diventa complicato e dà luogo a una serie di effetti teatrali. Se io mi fermo, tanto per fare un esempio, a Milano, a Torino, a Venezia, in una città del nord, e chiedo un'informazione a un passante, ad esempio mi scusi per Piazza Garibaldi, mi viene risposto, vada sempre, mi viene data l'indicazione esatta, no? Vada sempre dritto, gira a destra, seconda a sinistra, eccetera. A Napoli non è così semplice, se io chiedo mi scusi per Piazza Garibaldi mi arriva un'altra
controdomanda.
La controdomanda. Caita Iaffa, che significa appunto che ci dovete andare a fare. E qui o uno rinuncia a chiedere l'informazione, oppure come spesso accade, si cade in questa trappola dialettica e si risponde anche, dice no, ad esempio devo andare a comprare un paio di scarpe.
Ecco, adesso abbiamo anche il treno.
Il treno di San Benedetto del Tronto, sì. Intervista on the road.
On the road, yes.
Avevi mai
on air e on the road.
È passato, è andato. E magari uno risponde, dice sì, devo andare a comprare un paio di mocassini, ma come i mocassini di questi tempi, andate a comprare gli stivaletti, e si apre un mondo, diciamo, teatrale incredibile. È quello che accade a Salim. Salim va nel bar e chiede dove posso trovare un buon negozio di materiale elettrico. Dall'altro lato gli viene chiesto Caita fa, e lui ovviamente che non potrà mai dire di essere un terrorista, sta preparando
lo scopo dell'acquisto,
risponde no, devo fare una riparazione a casa. C'è un altro signore nel bar che dice ma scusate, la casa è vostra o state in affitto? E lui risponde dice no, sto in affitto. Un'altra ancora, che ve ne frega, tanto i lavori li deve fare il proprietario, mica li dovete fare voi.
Geniale, geniale. Quindi alla fine rinuncia, non svegliamo però
no.
Più di tanto. San Gennaro, non sì. Possiamo isolarlo da questa chiacchierata. San Gennaro non è il vero santo patrono di Napoli, no?
No, per la Chiesa Cattolica San Gennaro è solo il santo, diciamo, che è stato, come dire, eletto dal popolo. La santa patrona di Napoli ufficiale della Chiesa Cattolica è Santa Maria Assunta,
che però ha fatto pochi miracoli invece.
Ma evidentemente sì, Napoli è legatissima a San Gennaro perché è il santo più prodigioso, come dice appunto la Chiesa, fra i santi napoletani, e Napoli detiene il record in Italia dei compatroni, cioè ne ha ben 52, cioè 52 santi a protezione della città. Probabilmente perché
ne ha bisogno.
Ne ha bisogno.
Ecco.
Ci sono stati tanti di quei problemi a Napoli nel corso del tempo, dei secoli, che Napoli ha acquisito 52 compatroni.
È anche una caratteristica questa della religiosità quasi superstiziosa, no?
Sì.
Che in qualche maniera però coinvolge anche uno dei protagonisti.
Il sacro e il profano messi insieme. Non a caso c'è San Gennaro già nel titolo del mio romanzo, perché le vicende sono ambientate in un ipotetico mese di settembre e nel mese di settembre a Napoli c'è la festività di San Gennaro, il 19 settembre. E San Gennaro di miracolo, la Chiesa parla appunto di prodigi, e di prodigi ne ha fatti tanti nel corso della sua storia, legati in particolare allo scioglimento del suo sangue che è contenuto in queste ampolle che sono gelosamente conservate nella Cappella del Tesoro del Duomo di Napoli. Ora uno ci crede, non ci crede, fatto sta che nella
quando
storia,
non si scioglie,
quando il sangue non si scioglie accade qualcosa di grave. Nel 73 non si sciolse il sangue di San Gennaro e ci fu il colera a Napoli, nell'80 non si sciolse e arrivò il terremoto. E Faisal entra in contatto con questa realtà senza conoscerla bene. E già la mattina del 19 settembre, quando arriva davanti al Duomo di San Gennaro e sta guardando la facciata, viene preso letteralmente d'assalto da un venditore ambulante di amuleti, statuine, ciondole, eccetera, il quale, insistendo, gli impone l'acquisto di una statua di
e
San Gennaro.
E posso immaginare anche come, alla fine non puoi dire no. Quando,
no, quando accattato con busti di San Gennaro, perché è miracoloso, questo è fatto artigianalmente, non è di fabbrica.
No grazie.
Alla fine il terrorista compra la statuina, entra in chiesa e segue tutta la funzione che porterà poi allo scioglimento del sacro di San Gennaro, con questa statua di San Gennaro che alla fine utilizzerà anche come coppa dei campioni che innalzerà al cielo nell'attimo in cui viene annunciato dall'altare che il sangue si è sciolto.
E, ho l'impressione che tu, nonostante la tematica forte, ti sia divertito anche
a scrivere,
a immaginare.
Mi sono divertito, ma io ogni volta che scrivo mi diverto. Devo partire dal divertimento per iniziare a scrivere. Se non è scattata in me questa molla, io non accendo nemmeno il computer. Il divertimento per me poi deve essere finalizzato non solo alla risata
fine a se stessa,
ma anche alla riflessione. Ho trattato nel passato in altri miei romanzi la tematica della criminalità organizzata con Benvenuto in Casa Esposito e Bentornato in Casa Esposito. Ora
grazie,
sono passato,
ve li citate.
Sì, ora sono passato al terrorismo islamico, e perché io vengo da una scuola di umorismo che fa capo a grandi umoristi italiani del Novecento in particolare. I miei punti di riferimento, i miei maestri sono Achille Campanile, Ennio Flaiano, Marcello Marchesi, Giovannino Guareschi, Gino Patroni e tanti altri. E quando parliamo di umorismo, io distingo tra l'umorismo, ma anche
la comicità.
Il discorso vale anche per la comicità,
sì.
Di testa e di pancia. La risata di pancia è bella, è simpatica,
viscerale.
Fa stare bene, perché per carità una risata fa sempre stare, dà un benessere psicofisico. È più bella però secondo me la risata di testa, cioè la risata che oltre a procurarti un benessere psicofisico anche a distanza di tempo ti procura, grazie a una battuta che hai sentito a teatro, al cinema, che hai visto in televisione o che hai letto sul libro, ti procura una riflessione, quindi una crescita intellettuale, intellettiva.
Abbiamo ridato valore anche a un aspetto che magari spesso viene anche messo in secondo piano, no?
Sì.
Il dramma è forse più importante di una commedia, in realtà a parte le scuole dei maestri che hai citato, però è anche questa caratterizzazione letteraria che dai,
certo,
all'umorismo fa anche apprezzare di più determinati libri, determinate storie, determinati spettacoli anche teatrali,
sì,
non solo per il divento puro fine a se stesso. E infatti questa tua commedia, il divertente a questo punto lo possiamo dire, anche dissacrante, racconta l'importanza però dell'integrazione e la contrapponi proprio contrapponendo al fanatismo e all'odio, proprio quello che hai detto fino adesso, con l'umorismo e l'ironia. L'ironia è un pochino più sottile,
sì,
dell'umorismo. Tu che sei un esperto.
Sì, a me serve per non solo sdrammatizzare le situazioni, ma anche per far capire quanto, nel caso del terrorismo islamico, ma anche della criminalità organizzata, quanto la violenza sia inutile,
Inutile.
stupida, ridicola, veramente pazzesca. Il mio è un libro, Allah San Gennaro dei Tre Kamikaze, è un libro pacifista, l'ho dichiarato, lo continuerò a sostenere, lo stanno comprendendo anche le migliaia di lettori che finora già l'hanno letto, già siamo alla seconda ristampa, il libro sta andando bene, ho fatto tante presentazioni in giro per l'Italia e continuerò a farle. Perché attraverso l'ironia io sono riuscito non solo appunto a sdrammatizzare questa tematica così tosta, ma anche a far
Riflettere.
riflettere e a far passare un po' quella paura e quel timore che abbiamo da qualche anno a questa parte, da quando in Europa è arrivato il terrorismo jihadista con i suoi attentati, con il suo terrore, la sua violenza e i suoi eccidi.
E a questo proposito, a proposito di esorcizzare la paura, no? Mi racconti di quell'esempio della signora sull'autobus?
Sì, mi hanno raccontato questa cosa che credo sia vera, anzi è molto, ma molto realistica, credo sia vera.
Anche caratterizzante
Sì,
della napoletanità.
autobus affollatissimo a Napoli, una signora anziana è seduta, si libera il posto davanti a lei, un ragazzo extracomunitario di colore che è lì in piedi vede il posto libero e si siede. E poiché appunto abbiamo da un po' di tempo a questa parte questo timore, terrore, a volte
Binomio,
anche,
binomio
esatto, del diverso,
del sì.
quello che ha il colore di pelle diverso dal nostro, viene visto sempre con sospetto, e poi questa paura si è alimentata, è stata alimentata ancora di più dalla paura del terrorismo, di attentati, eccetera. La signora comincia a guardarlo con aria sospettosa e a un certo punto lo guarda, non ce la fa più e gli chiede in napoletano: "Voglio, ma stam quiete, cioè stam tranquilla."
Sì.
In un altro posto del mondo questo non sarebbe
No,
avvenuto.
secondo me la paura avrebbe fatto scendere alla fermata
Esatto, la
successiva, no?
signora scendeva sicuramente,
Invece
invece
lì
a
è come
Napoli quella ha
lì,
resistito e ha voluto capire
se
chi
fosse
aveva
stato
di
un
fronte.
terrorista avrebbe
Sì,
buttato
io
la.
fossi stato un terrorista al suo posto avrei gettato via la cintura esplosiva, avrei detto: "No, ma chi me lo fa fare di fare un attentato uccidendo una signora così simpatica in una città che è così coinvolgente, così sanamente invadente, io dico."
Ma così anche già
Sì.
multiculturale, cioè dove l'integrazione non penso che sia mai stato un problema, no? Anche storicamente parlando.
No, noi abbiamo vissuto decine e decine di dominazioni, dall'antichità ad oggi, e ogni volta da napoletani siamo riusciti a prenderci qualcosa da parte dei popoli che sono arrivati a Napoli, che hanno dominato Napoli, e
A
a
coinvolgere anche
costruire,
gli altri.
esatto, a
Non a
coinvolgerli, a
caso,
costruire la nostra identità.
ma anche non a caso dicevo i famosi pizzaioli egiziani,
Sì.
no? Che sono diventati ormai quasi l'emblema dell'integrazione a
Noi
Napoli.
nel centro storico di Napoli abbiamo un luogo che si chiama Piazzetta Nilo, intitolato proprio
Ecco,
al
quindi
dio Nilo,
Nilo.
e dove c'è la statua appunto del dio Nilo. E lì anticamente c'era una comunità di egiziani che è vissuta lì, ma ne abbiamo avuti tanti. La
Sì.
commistione tra la civiltà greca e quella romana, e poi abbiamo avuto i normanni, e poi gli svevi, gli aragonesi, gli angioini,
I
gli
Borboni.
austriaci, i Borbone per un lungo periodo, gli spagnoli. Il periodo poi degli spagnoli è stato preceduto dal viceregno anche spagnolo, fino ad arrivare ai francesi poi nell'Ottocento. È una città veramente super,
Normanni, ce
sì,
l'abbiamo.
multiculturale e multietnica.
E mi piacerebbe pensare che si possa risolvere qualunque gravità, qualunque evento anche veramente grave con questo spirito, che non è leggero, perché assolutamente anche, cioè, ha una profondità grande, però con un amore forse profondo per la vita e
Sì,
per gli altri.
Nel mio libro si contrappongono due concetti, due riflessioni che sono opposte fra loro: la filosofia di morte dei terroristi e la filosofia di vita che esprime la città. Io mi auguro che se un giorno, malauguratamente, ovviamente non ce lo dobbiamo augurare per carità, Napoli, ma qualsiasi città del mondo, dovesse diventare di nuovo un obiettivo di un attentato terroristico, di un'azione terroristica, possa accadere quello che io ho raccontato nel mio libro. E i terroristi possono restare veramente sorpresi, sbalorditi e travolti dalle emozioni, dall'amicizia, dall'amore, dalla fratellanza che
scoprire
vive
un nuovo
spesso,
aspetto della vita.
E scoprire anche un nuovo aspetto della vita e di se stessi, che possa portarli a diventare, cioè ad abbandonare una scelta così estrema, così brutta e così violenta, portarlo invece ad amare gli altri, perché
anche quando ci si riconosce l'altro, soprattutto si hanno degli scopi, no?
Certo.
Che non sono soltanto di esplosioni di rabbia o di vendetta.
Certo.
Io ti faccio i miei complimenti.
Grazie.
E sono sicura che avrai ancora tantissimo successo con questo libro, ma anche con i tuoi già successivi, che quando sei pronto mettiti lì a
sì. Magari già ci sto lavorando.
Benissimo, allora, è già partita la sì, spinta sì, umoristica sì. Dentro di te allora.
Sì.
E noi a conclusione dell'intervista dedichiamo sempre un brano musicale o una canzone, forse facciamo in tempo, ecco.
No, questa era veloce.
Era una litturina.
Un treno veloce.
E che cosa ti piacerebbe ascoltare?
Io amo molto il rock, vengo da una formazione rock di base.
Rock hard?
No, Fusion. Anche però, ma direi un brano degli U2, With or Without You.
With or Without You. Ok, grazie mille,
grazie,
buonasera.
Ciao. For you, sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. The shore, you gave it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you.
You give yourself away.
Radio Incredibile presenta
AXL.
Ascoltare per leggere.
Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo.